www.redigio.it e la storia continua. Tradizioni milanesi. I ricordi del tessuto urbano e della storia di Milano si intrecciano con la grande passione per i cavalli di cui si occupa negli anni 30. Pio Bruni. La guerra. La notizia era nell'aria, ma c'erano anche speranze di rimanere neutrali. La rapida sconfitta della Francia ci indusse a credere in una facile vittoria. Entrammo per sedersi al tavolo della pace e la scelta fu controversa, ma anche salutata con favore da molti industriali, ma non necessariamente fascisti. Ricordo che mia madre ricevette una telefonata da un amico di famiglia, notoriamente antifascista, che le disse: «Finalmente il testun la fa una roba giusta». Lei era sconvolta perché due dei suoi figli dovevano andare al fronte. Io partii subito per la Jugoslavia, poi per la Russia. Un ricordo triste per Milano è il bombardamento dell'agosto del 1943. Strage inutile, poco prima dell'8 settembre. La mia famiglia, come tante altre, era sfollata a Meina, sul Lago Maggiore. Quando mio padre venne in città, scoprì che la nostra casa era bruciata. Io in quel periodo ero militare, a lungo, lontano. Lo scambio di lettere con l'Italia era fondamentale per sopravvivere. Poi la vita da partigiano, col nome di Pietro Bardi. Portavo ordini e lettere da Milano alla Svizzera. Un giorno mi fecero incontrare uno dei nostri che era stato rilasciato in circostanze alquanto strane. Non mi fidavo molto, ma questo era l'ordine. Così, mentre rincasavo, ero inquieto, anche se guardandomi alle spalle non riuscivo a scorgere i repubblichini che mi seguivano. Arrivato al portone via Tunisia, fui aggredito all'improvviso. Sulle scale mi picchiarono di santa ragione, tanto che pensavo con orrore al carcere e alla deportazione. Invece, al primo interrogatorio, con un ufficiale tedesco, mi sentii rinfrascato. Era un signore, una persona ragionevole, anche se stava dall'altra parte. Il momento peggiore è stato l'attesa dell'interrogatorio. 2 giorni chiuso in una cantina semibuia, da solo. Poi 70 di prigione, nel corso dei quali ho trovato molti compagni del militare, e i convulsi giorni della liberazione. E molti partigiani, o pseudotali, si abbandonarono alla violenza, mietendo vittime gratuite. Ricordo con dolore particolare l'uccisione dell'ingegner Gobbato dell'Alfa Romeo, oltre la nostra irruzione nella caserma di via Vincenzo Monti, dove tale Marozin, che si spacciava partigiano, aveva rinchiuso dei supposti fascisti e li voleva fucilare, e l'incontro con Mussolini all'arcivescovado. Alla presenza del cardinale Schuster e del generale Graziani, il duce, insieme ad altri repubblichini, attendeva l'arrivo dei tedeschi. Poi decise di recarsi in prefettura. Poco dopo la sua uscita di scena, entrò Pertini prospettando uno scenario di rabbia e violenza, un bagno di sangue. Così i repubblichini rimasti si precipitarono ad avvisare il duce, che infine fuggì, prima di tornare cadavere in piazzale Loreto. Il fondatore di San Siro. Milano è la città che più ha contribuito in Italia al miglioramento del puro sangue. E ancora. A fatti compiuti si dimentica spesso l'ardire pericoloso dei pionieri. Ma le opere rimangono anche se non si vuole ricordare il nome dei costruttori. Chi ha scritto ciò è Federico Tesio, torinese. Una fonte non sospetta, un uomo rinascimentale che ha onorato l'Italia nel mondo. Grandissimo allevatore, allenatore, proprietario, inventore di Cavaliere d'Alpino, Narco e Ribot. I costruttori che condussero l'ippica milanese in successione dal 1833 al 1933, dal 1833 al 1933, da Piazza d'Armi all'attuale parco, tribuna del balcone esterno dell'arena, al vecchio e al nuovo San Siro, attraverso gli impianti di Castellazzo e Senago, che hanno il nome di Giampiero Cicogna, Duca Ludovico Melzi de Ril, il principe Gian Giacomo Trivulzio, Duca Litta Visconti, Arese, principe Cesare Castelbarco Albani, conte Felice Scheilberg, don Gaetano Litta Modigliani, principe Emanuele Filiberto d'Aosta, conte Emilio Turati, nobile Giulio Venino, conte Giacomo Turati, marchese Luigi Dadda, nobile Alessandro Greppi, nobile Mario Greppi, marchese Ippolito Fassati, marchese Alberto Visconti d'Aragona, conte Giovanni Visconti di Modrone, duca Uberto Visconti di Modrone, dottor Piero Pirelli, dottor Mario Locatelli. Finisco qui la lista. Inoltre, un rapido sguardo al passato rivela l'esistenza a Milano di un circolo dell'Unione con settore eminentemente ippico, datato 1842, ovviamente inviso dall'Austria imperante, e cronologicamente preceduto da un circolo napoletano preceduto dal principe Ottaviano e da un circolo fiorentino che nel 1844 varerà il Gran Premio dell'Arno. Io sono subentrato negli anni 30, quando è stata fondata la SIRE, la Società Italiana delle Razze Equine, per poi essere stato eletto dalla società Trenno S.P.A., società proprietaria degli ippodromi sia di trotto che di galoppo, fino agli anni 70 e presidente della SIRE. La SIRE ha avuto, e ha tuttora, un ruolo importante nel consolidarsi dell'allevamento italiano. La razza barbaricina vanta una perla come Andreina, vincitrice del derby, la razza di San Salva, stalloni di stampo classico come Rosenberg e Baroni. E ancora la scuderia di Sir Roland e la gloriosa razza di Besnate, fino a Tesio, fino al nobile De Montel, che pesca nell'otto Havresac II, fino alla razza Oldaniga, alla Ticino, alla Mantova e a Carlo Vittadini e tantissimi altri che andrebbero ricordati. Siamo fieri della nostra crescita. Ortello sigla l'Arc de Triomphe e Crapom, dei fratelli Crespi, titolari della razza del Soldo, altro nome consegnato alla storia, e fa il bis a Longchamp in un clima di apoteosi. Tesio è il mattatore che tutti ci invidiano. Nearco ha un segno in Grand Prix de Paris, il suo campione più eletto, e forse l'esempio più alto di qualità e di classe. www.redigio.it e la storia continua.